Ascolta anche tu Radiazione. Fatti contaminare da Radiazione.
soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Allora, oggi è giovedì 13 ottobre 2016.
Esatto.
Sono le
18:51. Stiamo migliorando, cioè, sempre di più.
E abbiamo un'attrezzatura spaziale.
Sì. Hanno acquisito un nuovo tipo il microfono, quello da pilota d'aerei. Quello, cioè, che non avevano i nostri piloti durante la Grande Guerra.
Ma no, sì. Ok, no, va bene, ok, adesso ti vengo dietro, però c'è anche la mia voce qua, da queste cuffie sembra un'altra.
Ma soprattutto anche una tazza di caffè caldo, quella famosa di ditta di caffè che i soldati agognavano, magari quella brodaglia, chiamiamola caffè, che indirizzavano una banda di moccoli, come dicevano ora, quel tanghero che cucinava e bolliva il caffè, che era... chiamiamolo caffè, comunque era sempre qualcosa di caldo. Possiamo immaginare un inverno, magari che sei sui 1800 in trincea, una tazza di caffè che tante volte veniva bevuto nel coperchio della gavetta, quindi possiamo immaginare anche un po' che quella povera gavetta serviva un po' per tutto. Cioè, possiamo immaginare noi che prendiamo tranquillamente dalla nostra credenza quel pacco di caffè e ce lo mettiamo tranquillamente nelle tiepide case, un po' parafrasando Levi, e ci concediamo questo ricco caffè o magari una cicca, mentre loro anche il tabacco era un problema, perché era quell'unica cosa che avevano, il caffè e la cicca, il famoso anche caffè del ginocchio, come dicevano loro, che avevano questo ginocchio ungherese che gli fungeva da punto di ritrovo. Era il caffè del ginocchio, che purtroppo era detto su questo resto mortale di questo povero ragazzo, che l'unica colpa che aveva era di essere stato trascinato nel gorgo della guerra capitalista, di aver trovato la sua ultima ora e di servire cinicamente come punto di ritrovo per i fanti italiani che avevano conquistato quella trincea. E chissà chiaramente quanti ne avevano lasciati per conquistare quella trincea del ginocchio.
Eh sì, no, il tributo di sangue è stato altissimo in quella guerra, e non solo chiaramente da parte italiana, cioè.
Purtroppo no, perché
visto che hanno combattuto tutti, ognuno ha da piangere qualcuno.
Difatti, come abbiamo detto nella puntata precedente, abbiamo narrato un po' anche le vicende del Monte Grappa, del Pertica, dove trovarono la loro fine molti e molti ragazzi nel tentativo di difendere la patria dal barbaro invasore. Resta da capire chi era veramente il barbaro invasore.
Sì, no, erano circondati, poracci. Cioè, no, è stata veramente una cosa... Ho avuto delle difficoltà a cercare l'immagine per il Pertica, perché è stato in mezzo dal 16 al 18 in più occasioni sanguinarie, nel senso che il prezzo è sempre stato alto. E trovare l'immagine, alla fine ho scelto l'ultima sofferenza, quella dal 24 al 25 ottobre, dove lì ne morirono tanti italiani e austriaci, per cui anzi è proprio lì che si segna la caduta definitiva della monarchia austro-ungarica. Finiva, esatto, sul Pertica.
Difatti, come diceva il nostro bollettino della vittoria, che li vide risalire quelle valli scese con baldazzosa sicurezza, ma resta da vedere effettivamente se erano proprio così felici di scendere quelle valli. Forse nel 17
no,
già tanti di loro.
Infatti guarda, le dediche degli austriaci non fanno difetto a quelle italiane, no? E quindi... queste migliaia di soldati della Sturmtruppen d'assalto, no,
sì,
Abteilung,
Abteilung,
eccolo lì, quello lì, e
battaglione speciale.
Le Fiamme Nere si chiamava, il 18esimo, e andava al Pertica alla gloria e al martirio.
Sì, capito? Sono convinto di questi ragazzi, sì, che andavano a
avevano tutti in bocca queste parole.
Ma infatti, tanto è vero che mentre gli arditi italiani portavano cucito sulla giubba un pugnale, un gladio, non un pugnale, un gladio circondato da corone d'alloro, con scritto l'immortale motto Savoia afferta, che non so cosa significhi, però penso fregatura, in parole povere. Di sicuro il motto dirà questo, sarà il solito loro motto latino, con tutte le cose, le di circostanza, retoriche varie, ma per me era solo fregatura. Perché
sì,
appunto...
No, non mentre, solo per te.
Esatto, gli austriaci invece si differivano dai battaglioni assalto, gli austriaci invece avevano il teschio con le due bombe a mano incrociate.
Ecco, anche
dipende
loro.
Se era da cappello o da giubbotto. O da giubba, perché ne avevano due tipi.
E magari anche
piccola.
Loro dei motti idioti?
No, non mi sembrava per il momento che avessero dei motti, però bastava quel teschio a significare che loro erano le compagnie della morte.
Sì, quello li abbiamo già conosciuti, perché siamo già passati dal 16 e dal 17.
Abbiamo lasciato i nostri salsa, giubba, Onorato, Cassata, che sono in questo momento fermi sul Merzli, che sono andati a dare il cambio ai,
eh sì, oggi
Alpini.
Gli diamo una bella botta,
sì,
vero?
Sì.
Eh?
Anche perché tra l'altro siamo spaziati un po' sul Grappa, perché anche lì ci fu l'epica difesa insieme al Montello, Monfenere e Tomba, Val Cesilla, il Monte Cesen, furono i monti che videro l'ultimo assalto di quella battaglia che fu detta l'offensiva del solstizio nel giugno del 18, che appunto, come dici tu, fu il canto del cigno dell'impero austro-ungarico, della monarchia asburgica.
Sì, tu
fu
pensa.
Lì che trovavano il martirio, appunto, come dici tu.
No, non dico ragazzi, io, lo dicono ragazzi, gli austriaci, sì. Cioè io non userei la parola martirio, cioè.
Ma difatti li vedi,
veramente fa quasi incazzare. Però tu pensa ai sopravvissuti, no, che sono partiti con l'impero austro-ungarico e tornano.
Sì,
in un altro stato.
Ma difatti noi avevamo ma tanti di loro effettivamente abbiamo ricordato i volontari, gli arruolati trentini che finivano nell'esercito austro-ungarico con i Kaiser Jäger, che però logicamente, come logica maledetta volle, che venivano inviati nei fronti lontani, cioè in Galizia, li trovarono appunto morte, come dicevano una canzone, maledetti Scarpazzi, che era uno spregiativo dei Monti Carpazzi, dove tanti di loro, questi soldati trentini arruolati nell'esercito austro-ungarico, trovarono l'ultima ora congelati per morte, per malattia, fino al 17 comunque, perché dopo ci fu quello che fu per noi le gloriose giornate della rivoluzione d'ottobre, che pose fine con l'armistizio di Brest-Litovsk, pose fine a quello che fu la guerra nel fronte orientale. Tornarono indietro, vennero dispersi nei vari, ma forse ne erano rimasti così pochi che ormai, anche perché penso che tornavano indietro molto provati, difatti tanti tornavano con malattie infettive, tipo alcuni proprio venivano definite tipo tracoma battaglione, perché soffrivano di un'infezione agli occhi,
sì,
e venivano quindi isolati. C'era, la guerra era anche cinica su questo punto di vista, ti beccavi una malattia che neanche per colpa tua e venivi chiaramente messo al confino. Difatti questo succedeva.
E questo poteva non essere una sorte migliore di finire in trincea.
No, perché succedeva anche nel fronte dell'attuale Jugoslavia per noi, dove appunto gli austriaci si erano rintanati per difendere.
Non è più attuale?
Purtroppo.
Purtroppo, nemmeno quello.
Però comunque loro si erano schierati là, perché loro avevano le loro batterie disposte alle cave del Predil, quindi si erano arroccati bene per impedire la strada di Vienna alle truppe italiane, che tentavano di aggirarla appunto facendo il giro per la Slovenia, perché è stata la Slovenia di quella che era la Jugoslavia la parte più combattuta di quello che fu il primo conflitto, dalla Bainsizza appunto alla cava del Predil. Abbiamo sentito nomi come Merzli, Vodice, Vodil, tutti i monti purtroppo, che il Kolovrat, tutti i monti che portarono come secondo nome sangue, perché quello fu la fine,
sì.
C'erano tante, a parte quelli della Ionio, che ebbero l'avventura di essere catturati al completo senza colpo ferire, perché il loro generale dormiva un attimo, aspettava ordini contro ordini, e così è stato il primo generale catturato in blocco con la sua divisione di fanteria.
Ah, però?
Assolutamente sì, perché il Kolovrat si trova appena appena fuori di Cividale, tu svolti la curva del Kolovrat e ti trovi in Italia, cioè Slovenia e Italia subito, perché è là quel monte che guarda la conca di Plezza e Tolmino, tu risali da di là, da Caporetto parti e vai su per il Kolovrat. E da di là gli austriaci pacificamente sfondarono fino ad arrivare a Cividale e via dicendo. Difatti là si trova anche la località di Casoni Solari, dove si ebbe il primo caduto della Grande Guerra, che fu un alpino, appunto, durante i primi scontri di quella maledetta radiosa giornata di maggio, trovò la fine là, su quel posticino che tu vedi ameno, tutto bellino, curatino.
Ma sono tutti belli ormai, è chiaro, è passato più di un secolo, nonostante quello che c'è stato anche dopo e quello che stiamo facendo attualmente all'ambiente, oltre che a noi stessi. Sono ancora belli.
Sì, no, ma difatti anche il Carso, se tu lo vedi con quella...
Cioè, ma lo vedevano belli anche loro, era la situazione che sì, esatto, li faceva vedere. Cioè, allora, l'occasione della guerra ha permesso a molti di vedere per la prima volta tutta una serie di elementi naturali, no? Dal mare, alle cime, esatto.
E chi anche dalle pianure del sud, del centro Italia, è stato spedito a fare i pupazzi di neve sulla Damello.
I pupazzetti. E abbiamo Remarque, che dal fronte occidentale ci diceva qui faranno le passeggiate prima o poi, tutti
certo,
contenti a rammirare.
Magari nel verde, camminando per le bordo del campo, ti intravedi questo bambino ancora là che dorme da 100 anni, tipo un proiettile di artiglieria, o comunque questo elmetto che spunta, che magari c'è anche la testa del povero Cristo sotto, o questo bel ruscelletto in cui vedi spuntare granate, roba del genere. Tu ti ricordi che la guerra ha lasciato, perché non dimentichiamo che anche dopo la guerra, alla fine della guerra, ha continuato a mettere vittime, perché gli ordigni...
Come tutte le guerre,
esatto.
Poi siamo diventati degli specialisti.
L'unica, diciamo, cosa fortunata di quella grande guerra fu che non avevano ancora l'uso delle mine. Quindi furono risparmiati perlomeno da quella peste che è maledetta, che sono le mine, perché ben sappiamo che per esempio in Jugoslavia ne sono disseminate ancora tante in quella maledetta guerra fratricida che li hanno portate gli imperialisti. Ma tuttora è anche pericoloso ancora il deserto di Al-Alamein, perché anche là non è proprio il caso che ti metti a fare footing in giro per il deserto, anche se Mari dice che bello, mi faccio la corsa.
No, ma è vero, le mine, abbiamo sparso mine da tutte le parti, in tantissimi anni ormai.
Difatti, appunto, narra anche per esempio il Cacciadominioni, che già comunque combattente anche nella prima guerra con Genio Pontieri sull'Isonzo, si ricorda bene che per costruire quel maledetto ossario di Al-Alamein, per dare sepoltura a quei ragazzi che caddero su quelle sabbie, e anche per andare a recuperare le salme di quei ragazzi, dove erano le linee dalla Folgore alla Trento, alla Pavia, alla Sabrata, alla Brescia, doveva farsi guidare appunto da queste guide beduine che sapevano conoscere i segni del deserto e anche distinguere più o meno dove erano i campi minati, perché ce n'erano veramente tanti e tutte quanti con le mine che andavano veramente bene, purtroppo, ma tuttora è pericoloso, non è proprio saggio avventurarsi senza le guide in questi posti, perché la mina inesplosa te la becchi sempre.
Ma questo appunto vale ancora per le mine che sono state poi disseminate negli altri conflitti.
Diciamo che gli austriaci...
E contemporanee anche.
Sì, beh, assolutamente.
Cioè, non è da noi, però in altri territori è normale dover stare
anche
ancora
perché,
attenti
anche
alle
perché,
mine.
Perché tra l'altro diciamo che ci fu effettivamente durante la Prima Guerra Mondiale un embrione di mina. La crearono gli austriaci, era tipo un macinino di caffè.
Ok.
Però
c'è
cioè, questa.
La parentesi dell'ingegno umano.
Avevano iniziato già a sperimentare i primi tipi di mina anti-uomo, che la seminavano chiaramente di fronte alle proprie linee, sotto il filo spinato. Però non era quella mina a pressione che noi siamo tutti abituati a vedere nei film, che tu ci metti il piede sopra e ciao. Era collegata, era un po' più macchinosa, tipo era collegata a una coppiglia, a uno spillo che tu passavi, levavi il filo, tiravi sta coppiglia ed esplodeva. Però era già sulla buona strada, purtroppo. Difatti qualche italiano se ne è reso conto nel tentativo di varcare i
piccolati. L'essere umano ha delle risorse straordinarie, cioè quando serve l'ingegno si fa, si manifesta, no? Però, porca miserina, è un po' assurdo che il nostro ingegno venga stimolato
d'altronde,
da queste
d'altronde
situazioni.
Era la logica di alcuni comandanti che dicevano, cioè cercavano di difendere in qualsiasi maniera la postazione, onde evitare di avere perdite tra i loro uomini, quindi abbiamo sentito il filo spinato.
No, ma questa è stata la cecità, tra virgolette, diffusa, nel senso che così come le cause, cioè tutti avevano ragione, tutti erano stati aggrediti da qualcuno, per cui anche lì, sin dalle cause, uno qualche dubbio legittimamente poteva anche averlo, perché difatti, appunto difatti, non c'era un vero cattivo. Per ciascuno il cattivo erano gli altri, per qualche buon motivo, no? Per cui già lì,
anche se ormai stanno venendo a galla le macchinazioni italiane del Regno Savoia, di capitalisti italiani, perché ormai stanno saltando fuori tutti i documenti che l'impero dell'epoca, asburgico dell'epoca, aveva offerto senza colpo ferire Trento e Trieste all'Italia purché non entrasse in guerra. Quindi vogliamo, allora vediamo che effettivamente non era solo il motivo di, delle giornate al balcone.
No, cioè ognuno ha accettato i motivi deliranti che i governi propri hanno presentato, perché in realtà man a mano se ne sono accorti anche combattendo che c'era qualcosa che non quadrava e che gli pareva che quelli contro cui andassero fossero come loro e che di diverso da loro c'erano
esempio,
solo.
Abbiamo sentito del soldato Molon e del suo commilitone austriaco.
Sì, sì, infatti sono stata tanto combattuta, avrei voluto anche riscrivere il pezzo perché quello è veramente bello, eh? E come proprio come podcast dell'altra volta. E, però lo facciamo per quelli che non ascoltano in diretta, no? Per chi ascolta il podcast, così facciamo la mossa pubblicitaria al contrario, cioè lo pubblicizziamo nel prossimo podcast, che in quello precedente c'era la scena di Molon.
Difatti questo camarade, come ci sono accorti, come è successo anche per Ortis, comunque andremo spazio anche all'Alpino Ortis, perché comunque anche non possiamo trascendere anche da Emilio Lussu, che comunque Emilio Lussu...
No,
Lussu,
ma noi
Emilio
abbiamo Lussu, tutto il tempo di sto mondo, cioè ce li leggiamo tutti.
Esatto, ma Emilio Lussu tra l'altro non è solo una persona che... Lui non parla da ufficiale, lui parla da soldato in mezzo ai suoi straccioni, come lo sta facendo Salsa in questo momento. Già si sente comunque il futuro attivista di Giustizia e Libertà, confinato politico, come comunque anche Salsa trovò,
vabbè, sì,
trovò
sì.
le sue
c'è
gire,
differenza rispetto a quello che abbiamo sentito da Remarque già a Salsa.
Ma anche leggeremo anche, che sarà interessante introdurre i nostri ascoltatori, ma anche alla storia del dopoguerra, per esempio con la storia di Rigonistella, le stagioni di Giacomo, quando
sì.
Sentiremo il ritorno a casa di questi reduci che... Dopo 3 anni di trincea, quei fortunati che tornarono, magari alcuni dei loro compaesani caddero negli ultimi giorni di guerra, nell'ottobre, settembre-ottobre del 18, sul Piave, durante gli ultimi scontri che tanto l'esercito regio millantava di scontri, di audaci combattimenti contro gli austroungarici. La verità era che gli austroungarici stavano ritirando, quindi gli scontri effettivamente... Erano tutta retroguardia che cercava di...
Ma era tutta la retorica comunque di quella guerra, nel senso che addirittura la retorica, da quello che io ho capito, perché poi Lucky, cioè io non è che sia preparata dal punto di vista della strategia militare, però da due cose la Prima Guerra Mondiale insegna. Cosa non fare assolutamente e quali sono le basi di una non strategia, cioè
ma difatti...
quello che pare è che la retorica che è stata data in pasto a chi poi è andato davvero a combattere per niente i propri simili, ma è stata addirittura alla base delle strategie militari folli, ma non solo italiane, cioè il conto che hanno fatto tutti è stato: chi se ne frega intanto della carne, no? Umana che c'è lì in mezzo, perché se io ho un come si può dire, un'artiglieria, cioè un fronte di fuoco abbastanza ben
organizzato,
faccio,
difatti era quello che gli austriaci,
breccia,
era,
cioè,
quello che gli austriaci facevano.
Ma non era solo gli austriaci, cioè tutti pensavano di risolvere la guerra così. Io più armi potenti riesco a usare, quindi riesco a escogitare, costruire, distribuire, produrre, quindi distribuire ai miei soldati, e più possibilità ho possibilità ho di rompere le varie linee e di quindi sfondare.
Infatti,
cioè,
questo l'abbiamo visto.
Il conto delle munizioni, del ferro, delle materie prime, eccetera, eccetera, rientrava forse prima nelle loro preoccupazioni della spesa umana.
Difatti questo lo vediamo, per esempio, quando tu hai proprio narrato i Sturm Battalion. Questi li abbiamo visti in azione, per esempio, durante la riconquista di quota 2101 dell'Ortigara, quando pugni di uomini super addestrati, tra virgolette, comunque armati di lanciafiamme, cosa italiana ancora un po'
sì,
conosciuta.
Sì, sì, questa l'hai già descritta.
Esatto, abbiamo visto cosa hanno potuto fare pochi uomini in confronto a una massa
sì,
di trincerati.
Sì, perché è lì che ha preso piede quella che poi è stata la croce del Novecento, compresa anche la croce dell'Unione Sovietica, che è grandiosa nel 17 e poi nell'89 ciccia, caduta anche lei su quella croce, cioè la croce della rincorsa alle armi sempre più potenti, sempre più distruttive, sempre più efficaci a far che a uccidere, e conto zero o meno che zero della spesa umana, appunto, del prezzo umano. Cioè, prima guerra mondiale erano soldati, avevano una divisa addosso, ma abbiamo visto che erano stati presi dalle loro terre, dalle loro occupazioni. Quando abbiamo letto e leggiamo le sentenze, non sono il militare di carriera tal dei tali, il militare di carriera tal dei tali, è il contadino, l'operaio, il marinaio, il commerciante, cioè poi in due mesi avevano una divisa, un addestramento addosso e via in guerra. E lì c'è il conto
di
tutti i soldati
difatti
morti. Ma dalla prima guerra mondiale in poi si è fatta esattamente la stessa cosa, cioè l'arma più potente, e mano a mano il prezzo umano, che avesse o meno una divisa fino ad oggi, che sono i civili il target preferito, cioè non ha più importanza.
Difatti era da ammirare anche, per esempio, la scaltrezza di alcuni soldati, quelli che venivano, appunto, come dici tu, contadini, operai, gente che aveva però quell'attimino di buon senso di cercare sempre di defilarsi al momento buono, perché tanti avevano imparato.
Secondo me lo spirito italiano ci salva in questo, perché di austriaci che abbiano fatto così,
anche perché tanti, appunto, avevano magari l'accortezza di fingersi morti, di combinare tutti i colori per poter.
E gli italiani sono andati a insegnarlo anche agli statunitensi, perché tutta una serie di gruppetti statunitensi, seguendo gli italiani, al momento della dichiarazione di guerra degli Stati Uniti erano già in Messico. Chiamali scemi.
Comunque, vabbè, effettivamente è questo il discorso anche della guerra. La prima guerra mondiale è stata anche fonte di aneddoti, perché comunque tanti soldati avevano iniziato un po' a mangiare la foglia, seppur tardi, ma l'avevano iniziato a mangiare e avevano iniziato a pensarle
tutte. Sai che penso che anche la spinta verso l'alfabetizzazione, cioè l'esigenza di avere un'istruzione, abbia cominciato a prendere con la prima guerra mondiale, quando i soldati al fronte hanno iniziato a rendersi conto di non poter comunicare. Perché in fin dei conti, Lucky, se tu sei un contadino, quello che sei, nel tuo paesotto, eccetera, eccetera, ma che te frega di saper scrivere o leggere? Hai la tua famiglia, i tuoi amici, quello che devi dire, quello che devi sapere, lo dici a voce, cioè, lo viene a sapere a voce. Se hai proprio bisogno di leggere qualcosa, c'è qualcuno sempre che ti può leggere al posto tuo. Al fronte no, sei solo, quello che sai fare lo sai fare, quello che non sai fare ciccia.
Esatto, al fronte sei solo e ti trovi di fronte a una cosa che loro non potevano capire cos'era un fronte, una guerra, cioè pensare che c'era un...
Però una volta che erano lì, magari la voglia di scrivere loro e non di aspettare qualcuno che gli leggesse la lettera che gli era arrivata, che potesse scrivere due parole per loro.
Oppure
no?
Che ti leggessero quello che non era scritto.
Quindi, la vecchia
strofa militare.
Secondo me non è detto che quello che poi è successo con anche il fascismo in corso non fosse
già là hanno dimenticato sempre i grandi censori, quelli testi di cazzo che erano si erano dimenticati di
ma la censura è sempre uno stimolo, sì, Lucky, ecco, è un altro modo per ingegnarti.
Infatti tanti non riuscivano a capire quello che è il gergo popolare, perché loro potevano capire una frase compiuta in italiano, ma non potevano certo capire certe frasi popolari che dicevano una cosa ma loro non ci arrivavano, sembrava una normale cosa, come appunto abbiamo citato l'esempio degli alpini dell'altopiano che scrivevano dalla Grecia: qui si zappa e non si vanga mai.
Sì, sì.
Cioè, quindi no, qui si vanga sempre e non si zappa mai. Sì. Però quelli della censura mica l'avevano capito.
Sì, 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 che non si va avanti. Non
esatto, erano sempre ritirata.
Sì. No, questa cosa è veramente interessante, però ti dà l'idea, no?
Oppure le intercettazioni da parte degli austriaci delle linee della Sassari, sentivano questi che parlavano in dialetto sardo stretto, figurati.
Dovevano chiamare un corso, avessero avuto un corso alla portata, guarda che forse li avrebbero capiti.
Ma sono convinti.
Però questa è la forza.
Però sono convinto che anche nell'esercito austro-ungarico di sicuro qualche emigrante c'era che sapeva.
Ma sicuro. E poi comunque lì è una difesa che forse va al di là della patria. Adesso poi noi non ce l'abbiamo per niente, ma quella di avere il gruppo locale, cioè siamo, vabbè. No, ma essere senza patria è anche una cosa buona. Il problema è che per essere, per voler andare oltre la forma statale che si è rivelata una mezza truffa, no? Un cicinin, soprattutto da quando si è vantata di sto nome democrazia, bisognerebbe avere uno Stato, no? Perché uno dice parto da qui e vado oltre, invece a noi ci hanno tolto anche quello, proprio l'illusione, no?
Difatti,
dell'Italia
appunto,
unita,
esatto.
Ce l'hanno tradita. Non solo facendo lo Stato che hanno fatto, ma pure togliendocelo, sta sotto il naso prima ancora che
difatti,
noi ce ne accorgessimo.
Tuttora è vero che tanti dei pronipoti, nipoti di chi ha combattuto nelle file dell'impero austro-ungarico ha il bel posto d'onore con la sua bella foto e sul posto d'onore in casa con la divisa però dell'esercito austro-ungarico, con il grau dell'esercito austro-ungarico, e quando ti parano lo sono anche fieri di aver avuto un navo che ha combattuto nelle file dell'esercito austro-ungarico. Quindi immaginiamo lo Stato che quando abbiamo unificato l'Italia col Trentino e via dicendo, forse non sono proprio stati tanto contenti di questo.
Ma perché non credo che siano stati contenti in assoluto e in generale tutti gli altri, nel senso che l'Italia è stata sognata sulle barricate del 48, 1848, e quella che è stata creata nel 1861 non c'entrava già più niente con quella delle barricate, quindi discontenti ce n'erano parecchi, tant'è che lo Stato italiano la prima cosa che ha fatto è tutta una serie di leggi repressive orrende, terribili, disumane.
Briganti.
Sì, beh.
I primi partigiani.
Chiaro. E trattandoli veramente in modo disonorevole per poco. E però, cioè, tutto questo scontento ha portato che in realtà adesso non abbiamo più niente, perché ormai è, cioè prima o poi ce lo
come
dicono.
Non abbiamo più niente. Abbiamo tanto da pagare.
Ecco, esattamente. Per cui, ma infatti, cioè, per secondo me finiranno così. Cioè, non c'è bisogno di fare il gruppo rivoluzionario.
Diciamo che l'Italia imploderà.
Ma che Italia? Implodono tutti qua, perché ormai tutti i cosiddetti cittadini, che non avendo più diritti non sono più cittadini, perché la grande conquista dello Stato era che tu, in quanto cittadino, avevi una serie di diritti di cittadinanza che sono tali perché hanno la copertura finanziaria, cioè sono garantiti, no? Se tu perdi quelli, hai perso la cittadinanza, cioè non sei più un cittadino. Quando dici mi sento un po' suddito in questa fase della nostra storia. Sì, perché cittadino non lo sei di sicuro, visto che non hai più un mezzo diritto. Vabbè, adesso scherzo, però voglio dire, siamo più o meno a questo livello. Nel momento in cui tu, invece che cittadino e sì, suddito, ma questo lo diciamo noi, sei un cliente, un pagante, un contribuente, significa che stai pagando qualcuno a questo punto che non è quello che dice di essere, cioè lo Stato che non ti dà i diritti di cittadinanza. No, per cui chi è che stiamo pagando? Se vai a ben vedere là, che ognuno di noi o sta pagando una banca o più di una, o una posta o più di una, o un proprietario di casa, una finanziaria, anche una multinazionale, tu quindi pensa alle rate che ognuno di noi ha da pagare a varie marche, che sono multinazionali, cioè a mio parere saranno i capitalisti a disfarsi di sta sovrastruttura inutile e costosa tutto sommato, perché parte dei soldi invece di andare a loro vanno allo Stato, no? Per cui vai tranquillo, secondo me ce n'è libera. Però il problema è che poi ci troviamo in una situazione più simile al vecchio feudalesimo che non a un, che ne so, a una visione senza orizzonte, cioè senza confini, a un orizzonte senza confini, sì, stile anarchico, no? No, ci troveremo in un orizzonte di feudi stile medioevo, secondo me. Comunque staremo a vedere.
Quindi vabbè, dopo di questo direi che possiamo narrare appunto cose.
Lasciamo la voce a Carlo Salsa. Sì, non abbiamo neanche uno stacchetto. Io ricordo solo che siete su 1914 di radiazione.info. Oggi è giovedì 13 ottobre 2016, sono le 19:22, fino alle 19:45 siete in diretta con noi, e poi a seguire alle 20 ci sarà Tamburi Rossi.
Ah, esatto, le ammazzano dei Tamburi Rossi.
Carlo Salsa.
Infatti diceva, narra questo soldato che diceva era lui che cantava, si era messo a cantare come se fosse sotto la finestra della sua ragazza, con la spiegata: buon Dio, con tante pallottole disoccupate non ce n'era neppure una che si incaricasse di farlo smettere senza fargli gran male. Abbiamo ascoltato ed era il suo pezzo forte. Verrà quel giorno, credilo, sarà l'estremo dei miei tristi dì. Venisse subito, ma che cantava. To, gli austriaci sono fatti zitti, le fucilate sono diradate, dopo un po' silenzio. Verrà quel giorno, credilo, sarà l'estremo dei miei tristi dì.
Ma questa è una canzone?
Sì, sì. Ah, il ritornello,
ma
era
tu
finito.
La sai intonare? Non,
adesso
No.
E su dalla trincea
ma
austriaca.
La trovo?
Può darsi, non so il nome purtroppo. Comunque dalla trincea austriaca un subisso di battimani delle richieste categoriche, bis, bis, bis. Se non concedeva il bis, quelli erano capaci di cominciare un'offensiva. La voce riprese a flautare nel silenzio incantevole. Se un tuo pietoso accento dovesse un giorno desiare in van, fosse durata fino a mattina, così avremmo potuto rischiare una dormita. Verrà quel giorno, credilo, sarà l'estremo dei miei tristi dì. Sipario e grandi applausi. Dopo un istante le fucilate ricominciarono secche e profonde uguali. In relazione a quel nostro cambiamento di programma, gli austriaci provvedero poi una variante anche nel loro. In luogo della solita gratificazione di bombe, ci largirono una doppia razione di macigni. Li abbiamo sentiti sopraggiungere come una cavalcata infernale. Abbiamo visto i primi sassi enormi valicare la trincea, capitombolando nell'aria come saltimbanchi ubriachi. Gran disavventura nascere senza il bitorzolo del tenore. Ci siamo sorbiti lo spettacolo, correndo qua e là come una trappola, intenti a sottrarci. Esaurite le sprovviste, gli austriaci hanno urlato: «Oh, fertig!» È finita. E poiché così ci hanno avvertito che per questa sera è finita, posso andare a fare due chiacchiere al comando di compagnia, che era quello del vecchio comando austriaco, e avanzato rispetto alla linea, incavernato nella terra, vi si accede per un budello che si apre nella scarpata anteriore e che si interna come un condotto di talpe. Ci si sta ultimamente in questa grotta quadrata che ci permette di tenere acceso il lume a nostro piacimento, e che se non fosse funestata dai pidocchi, dai topi e da un certo stillicidio di fanghiglia che gronda ogni tanto a ritmo di clessidra, ci darebbe l'illusione di abitare una camera mobiliata in una metropoli vesuviana. Trovo anche Dossena allungato sul suo tappeto di sacchetti logori.
Che hai notato questa incursione nella fantascienza?
Esatto. Che compulsa la maglia di lana con una severità sacerdotale. Amiconi siamo. È un bel tipo, d'ossena, sento di volgli bene, ha un modo di considerare gli eventi che ci mette sempre di buon umore e che lo circonda in un'atmosfera di paternità o di simpatia. Quando parla di rischio di donne lontane con quella sua negligente passione, ci ricorda certi filibustieri impennacchi a giusto cuore tra le sartie di una frusta corsara o certi trovieri intenti a improvvisare canzoni d'amore sotto i meri di un castello con 2 metri di spada al fianco e 3 di liuto ad armacollo. Ma quando parla gli accade spesso di imbattersi in alcune consonanti ostruzionistiche e allora rimane lì col suo sorriso trasparente e malinconico sulle labbra e negli occhi come dinanzi ad una calamita senza rimedio. Attenti alle curve, ammonisce Giubbo amorevolmente. Quando Dossena comincia a dire buongiorno a tutti, ha sentenziato Brocchetti, specialista in argomenti culinari, parafrasando un lazzo stantio ma che torna all'attualità. Cocozza mette in pentola il riso, quando il buongiorno è dato il riso è cotto. Dossena si adatta con serenità a questo incaglio che lo impesserisce solamente allorché deve parlare alla truppa e che fa talvolta precipitare il suo dire in conclusioni disastrose. Qui con noi, quando sente di non poter tirare in secca un ragionamento, se la prende con la sua vecchia chitarra e si fa battere la strada da un accordo in sordina che deve ogni tanto segnare il passo per attenderlo a qualche valico critico. E io ti dicette, è vero che te ne vai e dimane? Tu me infugniste lagrime stimane, abbandonaste Napoli, abbandonaste me. Santo Dio, come si fa a non cantare napoletano quando si hanno una chitarra? È un ricordo di una donna nel cuore. Ora è preoccupato perché ieri notte una pattiglia austriaca è calata su un piccolo posto e ne ha prelevato 2 soldati che furono portati su riluttanti a forza di braccia. Teme le solite grane di comandi. Io invece quei 2 li proporrei per una medaglia d'argento, brontola senza levare gli occhi dalla sua maglia formicolante, vagamente di insetti. Motivo? Penetrarono a viva forza in un trinceramento nemico. Mi accovaccio vicino a lui, scartocciando i fagotti della mensa e mordicchiando la carne fredda e untuosa che ci mandano su. Un 305 annuncia ad un tratto sottovoce, indugiandosi e levando il naso all'aria come se avvertisse il mullare infinito del proiettile. È una specialità sua, di lui che sotto i bombardamenti se ne sta imperterrito a scrivere la lettera all'amorosa e non c'è potere che lo faccia smettere, questa di avvertire poi nel silenzio fantastiche carovane 305 in arrivo. Del resto, continua poi rituffando il viso nella maglia, del resto delle medaglie io le ho viste dare anche in circostanze più assurde. Ricordo un mio capitano che a ogni pallotto la vagabonda si gettava a terra e vi rimaneva appiccicato come un francobollo. Aveva sempre la punta del naso sporca di fango. Un giorno rimase ferito leggermente da una scheggia, pandemonio. Voleva che lo portassimo giù tutti in corteo. Si adattò alla scorta di 2 portaferiti, ma appena fu nel camminamento, troppo basso per defilarlo completamente, gli austriaci cominciarono a sparare. Ritornò a entrare a terra in trincea e trafelato vi rimase. Fino a sera con la febbre a 40 all'ombra. Ebbene, si fece decorare perché ferito non aveva abbandonato la posizione. E il nostro Torricelli interviene Giubbo. A Santa Maria, durante l'attacco, l'ultimo attacco, quelli del suo plotone se l'erano svignati a Volzana.
Quindi la medaglia la dovevano dare agli austriaci, sì, esatto, che lo avevano tenuto in postazione.
Sì, esatto. Correndo alla scoperta giù per il pendio come cerbiati, squagliatetta generale. Torricelli non poteva fare nemmeno un passo perché aveva i piedi congelati. Fu ritrovato sul posto dei rincalzi ed ora è stato promosso per merito di guerra con lo stesso motivo. Ma anche il capitano A in calzagallo potrebbe aspirare a una promozione per merito di guerra, per l'abilità tattica dimostrata nell'arte di imboscarsi. Quello in quanto a FIFA è imbattibile. Appena arrivato in linea non si preoccupa che di far costruire la latrina, perché è l'unico piccolo posto che va ad ispezionare con una certa frequenza. Si è già fatto proporre per la medaglia d'argento, assicura Dossena. Lui? Ma si è battuto il record sui 100 metri, l'ho lasciato passare io, scattiamo. Una motivazione quello fa presa a trovarla. Circondato da 6 austriaci, ne uccise 9 e fece tutti gli altri prigionieri. Non sono tutte meritate come questa di Dossena. Un momento, rettifica Dossena. Questa non me l'hanno mica regalata per il Mersey, no? Quando andai a mettere i tubi sotto i reticolati, mi negarono la licenza, ma quando fui aggregato temporaneamente al comando di divisione, le cose cambiarono. Un giorno il generale mi ordina di andare in prima linea per riferire il merito al morale della truppa. Il morale io lo conoscevo a meno dito. Andai invece che in prima linea a compiere una visita di dovere a Caporetto. Poi al ritorno riferì al generale di un'ispezione compiuta sotto un bombardamento apocalittico. 12 di granate, centinaia di granate, migliaia di granate. Il generale aveva le lacrime agli occhi e mi propose per la medaglia al valore. Caspita, non me l'aspettavo, ma potevo mica annullare un bombardamento come quello senza autorizzazione? Tira via un'ingiustizia a caccia l'altra e si ristabilisce il pareggio. Certo, se fossi rimasto al comando di divisione a quest'ora, sarei fidanzato con la figlia del generale, decorato di qualche altra medaglia, cavaliere, capitano, stato maggiore, per merito di guerra, come qualcuno che so io. Tutti quelli che riescono a imboscarsi sono fatti cavalieri per i loro servizi ordinari. Noi, addetti servizi ordinari, restiamo fessi. Così va il mondo, sospira Gallo, che ha la mania delle conclusioni filosofiche dal tonnellaggio. E quel pezzo grosso comandante di batteria antiaerea vicino a Udine, medaglia d'argento perché col fuoco dei suoi cannoni quasi colpì un aeroplano nemico. quello sarà decorato anche in medaglia d'oro per il coraggio di portare quell'argento, afferma Doscena. cose pazzi. Al manicomio ho visto cose altrettanto umoristiche. Ora Doscena ci scodella alcune scenette di manicomio colte durante un suo servizio ad Udine. Ce n'era uno che si era fitto in capo di fare il pazzo per imboscarsi. Troppo ricorrono a questo espediente, ma qualcuno la spunta. Quello, per esempio, simulava la mania delle zanzare. Con una costanza eroica, passava giornate intere rito sul suo letto in camicia dalla caccia alle zanzare col vaso da notte in mano. Poi, quando di notte qualcuno faceva il pazzo sul serio, si ficcava sotto il letto, preso dal panico, a raccomandarsi la pelle ai santi. Quella fissazione del vaso da notte era corroborata dal suo proposito di scrivere una tragedia dal titolo La zanzara parlante, ovvero Lucifero caduto nell'urinale. Un artista era dalli e dalli, ecco che un giorno il medico a bocca lo dichiara inabile. Uscendo dalla sala d'osservazione, quel salame incontra un tizio che sembra ricoverato, avvolto com'è, nel camicione bianco di servizio, e preso da un bisogno irresistibile di confidarsi, gli spiffera lì per lì, prendendolo a braccetto, il trucco e l'esito. Capperi si era imbattuto niente di meno che nel colonnello medico, il quale lo fece scaraventare entro 24 ore al reggimento su San Michele a diventare pazzo davvero. Le fucilate notturne mettono una punteggiatura fitta nei nostri spettacolamenti di trincea. Una bomba esplode sull'ammasso che ci sorvasta, facendo staccare delle piastre di terra dal soffitto. Qualche notte ci rispediscono qui sotto, rumina Giubo investigando. Doscena mi si fa da presso e mi propone con una naturalezza superlativa. Tu che scrivi su per i giornali devi aiutarmi a combinare questa lettera per la mia ragazza. Sai, bisogna sempre essere in tre nelle faccende amorose. Le ragazze non saranno mai belle come in queste nostre fantasticherie di esclusi, con certi occhi così e certe bocche succulente da far struggere dalla gola. Improvvisamente udiamo un subiglio lì fuori. Cos'è questa cagnara? Chiede Doscena affacciandosi. Trascinano per il condotto buio un fardello confuso, lo depongono sulle assi nel mezzo della stanza. È un austriaco, sventrato da uno squarcio con l'inzuppa di sangue, gli occhi chiusi e rantola con un ritmo uguale e terribile. Osservo che ha le dita avvolte nelle bende. Abbiamo udito come il franare di un masso, ci spiega un soldato. Credevamo che fosse un masso, poi abbiamo avvertito un lamento e ci siamo accorti che c'era lì fuori, contro il parapetto della trincea, questo povero Cristo. Chissà come è rotolato fin lì. Forse un disertore raggiunto dalla furia dei suoi, forse il protagonista di un oscuro dramma ignoto. La morte vibra nei precordi di questo sciagurato, le sue percosse, facendo traballare tutta la carcassa sanguinolenta. Lo facciamo portare giù al comando dopo una medicazione provvisoria. San Giorgio se lo carica sulle spalle e si avvia. Doscena telefona al comando di battaglione annunciando l'arrivo imminente di un prigioniero ferito. Dopo un po', gargarismo all'apparecchio, Doscena confabula a lungo e poi ripone il microfono e volge verso di me il preambolo di un'occhiata di sopportazione. Ho preso una pipa perché ho annunciato un prigioniero ferito ed è arrivato giù un prigioniero defunto. Sono rimasti delusi, devono aver dato una pipa anche a quel poveraccio che ha avuto l'indelicatezza di morire senza autorizzazione. Cucurro è un bel ragazzaccio, un tipo di sardo con una testa fiera sulle spalle quadre, con gli sguardi lucidi e aguzzi come due punte brunite. Lo scelsi un giorno come attendente, così perché era sardo. Voi volete farmi da attendente, dunque sì o no? È sempre pronto e vivace, ma nelle circostanze gravi perde la bussola. Signor sì, proverò, se lei, signor tenente, non sarai contento. Compì la frase con un gesto, te ne cercherai un altro, ma in gamba, si capisce. Sapete curare la biancheria? Si capisce. Non si capisce niente, non dovete rispondere così, capito? Si capisce, volevo dire signor sì. Cominciò da quel giorno il suo servizio con uno zelo assiduo, sempre timoroso di far male o di non fare abbastanza, preoccupato solo di leggermi negli occhi la soddisfazione e la contrarietà. Non mi abbandona mai, dorme sotto la mia branda per terra come un cane fedele, lo chiamo per celia, fido. Nei pomeriggi infiniti, durante le ore misurate e lo stillicidio di ricordi, resta seduto in un angolo del mio ricovero con me, in silenzio. Dall'espressione del mio viso assume il contegno di circostanza. Se di vede assorto mi tenga un qualche timida domanda con pretesti infantili, mi fa sorridere. E la sua inquietudine sparisce d'un tratto e sorride anche lui come per dire, fa per il scherzo. Nei primi tempi non indovinava una, malgrado non trascurasse di chiedere prima di prendere qualsiasi iniziativa, il parere e il concorso del suo compagno maggiore. O tentava di arroventarmi i piedi mentre dormivo per preservarli, spiegava poi dal giallo notturno, o nel rattoparmi addosso uno strappo della giubba, preoccupato di far presto, finiva con l'incollarmi insieme giubba, panciotto e maglia in un vespaio di fili impigliati. O mi rovinava lo stomaco con certe pietanze in cui si faceva diligente di aggiungere qualsiasi droga gli capitasse sotto mano. Cerco di non impazientirmi perché è affezionato con quella devozione che ha un carattere infallibile di tutti i sardi. Egli capisce talvolta la mia sopportazione fissandomi con questo sguardo dritto intenso e ne rimane mortificato tutto il giorno. Non parla che raramente a tema obbligato, maggiore è la sola persona che gli voglia un po' di bene, che stia volentieri con lui, che comprende i suoi modi rudi, non ha nessuno. È venuto in guerra senza il conforto di un ricordo lontano, l'assistenza di una parola buona che gli venga ogni tanto di lontano. Mi ha accennato solo una volta un amore doloroso, un gesto violento, ad una fuga ma appena bidda la bocca, la faccia, bella faccia bidda. gli occhi gli si riempiono di lontananza e di malinconia. Durante la distribuzione della posta in trincea si reca anche lui a far ressa, sempre, chissà. Poi rimane seduto in disparte a guardare gli altri, ad osservare lungamente gli altri che parlottano, che sfogliano leggendo. Un desiderio impossibile lo strugge. Nei primi tempi, una volta che gli chiese se aveva ricevuto notizia, arrossì e rispose vagamente inceppandosi, a vergogna di non avere nessuno che gli scriva. E il giorno seguente entrò dopo una distribuzione della posta nel mio ricovero con una lettera in mano scovata chissà dove. Mi si sedette di fronte intento alla lettura, finì per confessarmi poi che non sapeva leggere. Una mattina venne da me raggiante con una busta decorata ad un indirizzo chilometrico. Era una lettera per lui, Cucurru. Il furiere aveva proprio letto così, Cucurru. Egli era rimasto impacciato, dapprima senza risolversi a prenderla, credeva facessero per gli scherzi e tutti avevano riso. Signor tenente, mi fa il piacere di leggermi questa lettera? Beveva le parole sulle mie labbra intensamente. Era la lettera di un soldato preso di licenza, dissi, avvertendo sul suo viso un segno di illusione. Beh, non sei contento, si capisce. Cosa volevi che ti leggessi? Si fece triste, non parlò più. Si è affezionato a me, a tutte le nostre cose. Le mie cose sono le nostre cose. Si compiace di avere qualcosa a conservare. Un bagaglio zingaresco da custodire, una piccola casa nobile che gli pare un po' anche sua. Ripara immediatamente al disordine che lascio dietro di me, pulisce, dispone, riordina con una sua cura gelosa. Quando abbiamo il cambio, si carica sulle spalle il suo fardello e scende prima degli altri. Non passa per il chiamamento per tema di infangare tutto. Esce allo scoperto e se ne va imperterrito tra le fucilate notturne come la sola cosa non lo riguardasse. Giù nei paesi diroccati, che sembrano ammassi di macerie, riesce sempre a trovare una camera per me, a costruirmi un branda con due rami e un telo da tenda, ad approntare prima del mio sopraggiungere un alloggio dove tutte le nostre cose trovano una sede, purché sia in una disposizione geometrica. Quando torno in linea, giungendo pesto, trafelato e infangato fino agli occhi, non mi manca mai il ricovero ordinato come una vetrina. Egli coglie sul mio viso un segno di soddisfazione che lo rende felice. Un giorno che mi lamentai per la mancanza di sigarette, solo antidoto contro l'odio dei desideri, egli uscì dal mio ricovero senza di nulla. Dove vai? Saltò sul viottolo scoperto che conduce alle baracche, si precipitò giù per il rovescio della trincea, inseguito da 3 o 4 fucilate stizzose. Ritornò un'ora più tardi tutto in sudore. Mi nascose con una bugia l'imprudenza che gli sapeva gli avrebbe fruttato una pipa. Dove sei stato, macaco? Ho percorso la linea per trovare delle sigarette, eccole, le hai trovate qui, si capisce. Rispose a mera voce, mordendosi le labbra sulla risposta proibita. Una sera, uscendo di pattuglia per una di quelle ricognizioni che costano sempre del sangue e che non mancano mai di provocare qualche pandemonio, gli ordinai di attendermi nel ricovero, di prepararmi qualche cosa. Mi guardò con trepidazione e rispose, signor sì. Uscì con i miei uomini, tra quella massa di reticolati, di cadaveri e di proiettili inesplosi, che forma la massa comprente di tutte le trincee qui. Rientrammo correndo tra un clamore di esplosioni e un gocciolare di razzi. Volli rientrando a verificare il numero dei miei uomini, ne mancano sempre. Diavolo, quella sera ne cresceva uno. Una notevole difficoltà si presentava nel riferire le perdite, ricontai uno in più. L'oscurità non mi permetteva di distinguere, pensai a qualche prigioniero volontario, mi feci dire il nome di ciascuno. E tu chi sei? Cucurru, signor tenente. Tu perché sei qui? Avevo paura che ti succedesse qualche disgrazia. Ti toglierò la carica di tenente. Signor sì, sei contento, signor no. E lì cos'hai? Niente, fa vedere come niente, niente, una scalfitura da niente. Ma che, non c'è verso di consiglio a non seguirmi. Bisogna o legarlo a un paletto di reticolati o lasciarlo fare, perché lui è fatto così, sardo. Quando non ha nulla da fare come attendente, si mette a peregrinare per la trincea incurante dei punti scoperti, delle fucilate che gli fanno la posta. Ha la mania di ricercare i fucili austriaci che fruttano un premio in denaro. C'era fuori dalla trincea un cecchino boccone sul suo fucile, il fulminato nell'atto di sparare, è rimasto impietrito nella sua attitudine viva. Era lì da tanto, pareva minacciasse. Cucurru, che ne aveva una specie di suggestione, si era affitto in capo di impossessarsi di quel fucile che gli dava i nervi. Finì per uscire dalla trincea una sera all'imbrunire per disarmare quel cadavere. Strisciando come un ramarro di sasso in sasso, gli si avvicinò cautamente. Lo raggiunse e allungò una mano agguantando la canna del fucile e tirandola a sé. Le dita del morto, irrigidite sul grilletto, fecero esplodere un colpo che gli ruggì sul viso la sua vampata, bruciacchiando in una ciocca di capelli. Ma il rischio lo lascia impassibile, gli inietta negli occhi una gagliardia maschia e moschettiera senza iattanza che gli brilla come un riso sereno. Durante la pattuglia notturna, al mio da fare per indurlo a stare zitto ed essere prudente. Una notte, udì nella trincea austriaca, stando in agguato tra i reticolati, l'accordo di un mandolino, un eco di voci sommesse, venne a dirmi: signor tenente, gli austriaci si infischiano di noi e cantano. Ah! La prendono allegramente, loro, noi no. Uscì, non riuscì più a trovarlo. Tornò trafelato con una chitarra sotto il braccio, avvolto in un sacco. Ma dove sei andato a ficcarti finora? Ai baraccamenti, signor tenente. Cos'hai lì? La tua chitarra, gli austriaci cantano e non faremo l'accompagnamento. Bravo, se incontravi qualcuno, ho incontrato il colonnello nel camminamento. Signor sì, con quell'affare lì, si capisce. E non ti ha domandato nulla? Signor sì, mi ha domandato cos'era. Gesù Maria, gli ho risposto con pretesto, gli ho detto che era un prosciutto. Il colonnello non voleva berlo. sfido io un prosciutto, ma poi si è messo a ridere e se n'è andato. Ora gli è venuta la smania di cantare. Tutte le sere, mentre ancora la lotta quotidiana delle artiglierie mette nel tramonto un fiume di melodie e di ruggiti, eccolo lì, fuori dal mio ricovero con la chitarra scordata, a canticchiare sommessamente le sue cantilene selvagge e tristi che sembrano modulate sul ritmo di una torba. E che gli recano, te orba, e che gli recano da una lontananza inconsapevole torme di malinconia come fiale di veleni. Beh, soldatino, dove sei stato? Dove sei stato, soldatino che ha cambiato di colore? Si indugia a volte fino a notte tarda sotto il cielo gremito di stelle tra le secche e imperiose stonature della fucileria. Pare che canti senza intendere, inebriato degli aromi della sua terra remota, con l'anima perduta dietro quelle cadenze. Così, con le sue palpebre socchiuse a filare l'ultimo accordo, a pensare chissà che cosa, come attendendo che l'anima gli torni al cuore, e lui, San Michele, San Michele, tradimento della mia vita, ho lasciato l'amante mia per venirti a conquistare. Certo, qualcosa gli deve balenare dinanzi senza definirsi, mettendo nel suo spirito come una nebbia leggera sui resti di un naufragio. Non canta più, sta lì a borbottare delle parole sconnesse. I compagni gli buttano delle bucce di limone ridacchiando ed egli si alza, si sprofonda in inchini, rientra nel mio ricovero con la chitarra sotto il braccio e tutto pentoso. Matto.
E siamo già arrivati alle 19:40, quasi 41, e allora, visto che dalla scorsa volta ad oggi abbiamo ascoltato la trincea popolare, no? Proprio umana, dal Molon alla carrellata di caratteri, sì, che Salsa ci sta regalando. E quindi è un'umanità vera e forse l'ultima testimonianza di quella umanità. E io non so, ma penso che sei d'accordo. Non bisogna aderire a tutto il pensiero, a tutto quello che ha fatto, ma di sicuro la figura merita. Ti andrebbe se dedicassimo tutta questa umanità in trincea a Dario Fo?
È morto purtroppo.
Che è morto, quindi, boh, finita.
Ricordiamo Dario Fo, ma ha raggiunto la partigiana Franca Rame.
Sì.
Vogliamo ricordare la moglie, sì, partigiana, staffetta.
Il giullare e la partigiana.
Esatto, il giullare e la partigiana.
E con
lui
questo
che è sempre,
sì,
deriso un po' tutti i potenti, che con la sua classica risata, che è indimenticabile quella risata. Effettivamente avevo letto oggi che era morto Dario Fo, dopo sai come ha preso da Cucurru, dalla guerra, mi sono dimenticato un attimo, però difatti giusto me l'hai ricordato, vogliamo dedicare un nostro pensiero a Dario Fo, appunto, come dici tu, il giullare, la partigiana, che sparisce un altro pezzo d'Italia, di quell'Italia,
sì,
ridanciana, che irrideva il potente con le sue...
Una parte bellissima, no?
Sì, lui aveva anche i suoi modi di ridere questi personaggi che erano al governo.
E una risata li seppellirà.
Esatto.
E vabbè, intanto salutiamo Dario Fo,
esatto,
e Franca Rame, che a questo punto sono ancora insieme, e ci risentiamo giovedì prossimo.
Ciao a tutti.
Tapum, 1914.
Tapu, 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 tapu.